Allora, buon pomeriggio a tutti. Come sono più o meno 30 anni che facciamo le elezioni e sono più o meno 30 anni che diciamo dovremmo saltare quella di marzo, perché a marzo c'è sempre una crisi di partecipazione, non si sa perché, ma c'è sempre un sacco di persone che non possono, poi la primavera stronca tutti, ci sono 2000 impegni, va bene, però insomma siamo noi e facciamo. Allora, come sempre, un po' di riambientamento, di ritornare con la mente a dove eravamo e in qualche modo a che tipo di percorso facevamo. Sì. I primi tre testi, che erano quello di Davide che vuole costruire il tempio, grazie Maria Paola, quello di Elia con la vedova e il salmo della volta scorsa, di due volte fa, il 26. In qualche modo, dicevamo, ci hanno dato un po' quella che tecnicamente si chiamerebbe una fenomenologia dell'abitare, no? Una descrizione di alcune dinamiche proprio antropologiche fondamentali, per dirla con tre parole: il tema dell'ambiguità dell'abitare, cioè il desiderio di tutti di avere un luogo, una protezione, un'intimità, e contemporaneamente la pericolosità di questo desiderio, che può significare chiusura, che può significare come dire, astrarsi, tirarsi fuori da quello che succede sulla strada, no? Da quello che succede nella vita di tutti, che è condiviso. Quindi l'ambiguità del tema dell'abitare, la questione di un abitare sbilanciato, il tema dell'ospitalità che è sempre costosa, no? Quella della vedova con Elia, l'ambiguità della morte del figlio, eccetera, eccetera. E il tema del Salmo, che è la terza parola un po' descrittiva, se volete, di alcune dinamiche comuni che riguardano tutti, che è questo che abitare pone una domanda sul dentro e sul fuori, no? Uscire dentro, entrare fuori, come funziona questa roba, no? Che un muro, e ben lo sappiamo per l'immaginario politico sociale politico contemporaneo, un muro non si sa mai se tiene fuori gli altri o se tiene prigionieri noi, cioè è sempre un po' una questione, dipende da dove guardi, no? Nel mondo degli così, psichiatri, i miei amici, circola da sempre una battuta che è quella che dice che una volta uno di loro passava fuori dal cancello quando c'erano ancora i manicomi e uno delle persone ricoverate, attaccato al cancello, gli ha detto a lui che passava sulla strada: ma da quanto tempo sei ricoverato lì dentro? No? È chiaro, la percezione di chi è dentro e chi è fuori è abbastanza relativa, no? E quindi un po' questi tre temi, no? L'ambiguità, lo sbilanciamento e il dentro fuori, come grandi temi descrittivi dell'abitare, sia dell'abitare materiale che dell'abitare simbolico, cioè dell'abitare presso se stessi, la propria interiorità, dell'avere una costruzione interiore. Poi la volta scorsa invece abbiamo cominciato e oggi proseguiremo fino a giugno, fino a maggio, come sempre, passaggio al Nuovo Testamento, una domanda meno descrittiva e più provocatoria, che è la domanda cristologica, no? Cioè in qualche modo la novità portata da Cristo, che non cancella la legge, non cancella la struttura umana fondamentale, ma la assume, in qualche modo la trasforma, la chiama a trasformarsi. E la volta scorsa siamo partiti un po' pesanti, nel senso che, quanto a novità, siamo partiti dal prologo di Giovanni, cioè dalla struttura fondamentale, diciamo che rovescia le logiche umane. Lo dico in termini di abitare, della simbolica che stiamo usando in questo percorso, potremmo dirlo con mille altre immagini, ma come dire, se uno pensa alla parola casa, quello che che il movimento immediato è quello di immaginare questa cosa che viene a te, cioè io che divento proprietario di una casa, io che ho una casa, io che abito una casa, la bellezza della mia casa, i limiti della mia casa e così via, no? E di per sé Dio fa un'altra cosa, no? Venne ad abitare, no? Cioè l'unico che di per sé sarebbe il legittimo proprietario di questa casa che è il mondo e che lui ha creato, non agisce da proprietario, viene da ospite, no? In fondo viene tra l'altro in visita, cioè il testo del prologo ci dice che Gesù viene e se ne va dal punto di vista materiale, no? Della sua vita, del suo corpo, muore, no? e anche il suo corpo glorioso ascende al cielo, dunque viene in visita, no? Proprio come un ospite, che è, come dire, il pensiero che non ci viene spontaneo, no? Se io dico casa, l'idea è la mia casa, no? Con tutti gli annessi e connessi. Quando Dio dice casa, dice la vostra casa, no? Così è detto un po' in modo sintetico, ma è proprio il rovesciamento di logica. Di per sé la sfida nell'essere cristiani è passare dall'idea di proprietari all'idea di amministratori, ospiti, invitati, figli adottivi, tutto quello che volete, cioè una serie di immagini in cui entrare nella logica che i cristiani sono quelli che non considerano propria la casa che abitano, no? Tutte le immagini, pellegrino, l'uscita, un cammino, il deserto, non so, non capisco dalle reazioni della faccia se sto dicendo delle robe che risuonano in voi con delle immagini, ma diciamo il movimento tipico del cristiano sarebbe quello dell'espropriazione, ma non dell'espropriazione per farsi del male, no? Ma della consapevolezza che siamo in affitto in questa vita qua. Poi siamo ricchi di famiglia, possiamo pagare l'affitto per tutto il tempo che serve, non ci abbiamo problemi, ma non ci deve venire l'ansia di diventare proprietari, no? Abitiamo noi stessi in affitto, quello che siete non è ancora stato svelato, no? E dunque siamo nella condizione ideale, perché non paghiamo di nostro, l'affitto è pagato da qualcun altro e non abbiamo i guai dei proprietari, che comunque un po' di pensieri, le tasse, la manutenzione devono pensarci. La manutenzione attiene a Dio, le spese attengono a Dio, le tasse attengono a Dio, che è il proprietario, e l'affitto è già pagato. Insomma, è anche una situazione abbastanza piacevole da un certo punto di vista, no? Ma è un'altra logica, proprio un'altra logica, no? E questo un po', come dire, sono voluto partire di lì, partire anche con quel testo molto conosciuto, partire diciamo in un modo molto potente, perché mi interessava molto, per questo mi ci soffermo, lo insisto, dire che ancora una volta in qualche modo quello che il Cristo propone mostrandoci l'azione di Dio, cioè in qualche modo dicendo, facendo, mostrando, rendendo visibile per noi quello che Dio fa è un'azione sconvolgente se presa sul serio, cioè è molto radicale, è una questione non so, si potrebbero fare 100.000 esempi, però rapportarsi a tutte le cose della propria vita, ai gesti più quotidiani, alle preoccupazioni, alle fatiche, a qualsiasi cosa, no? Ragionando da proprietario, ragionando da non proprietari, da ospiti, fa una grande differenza, no? E non è un problema morale, fa proprio è un'altra cosa, no? Si può fare del bene anche da proprietari, non si discute, ma è un'altra logica, no? E in qualche modo è una logica molto radicale, no? Molto di grande libertà. Dicevo prima, appunto, l'affitto è pagato e le spese non ci competono, quindi è una logica di grande libertà, ma è anche una logica di grande leggerezza, cioè di lasciar cadere un sacco di cose, no? Di spostamento di accenti, di punti di vista diversi, no? che consentono molto, no? Ok, il testo di oggi è ancora una volta un testo molto conosciuto, è l'inizio del capitolo 19 di Luca, che è l'episodio, diciamo, per capirci, di Zaccheo, quindi tutti abbiamo più o meno nelle orecchie come storiella, come vicenda, per averlo sentito e meditato, riflettuto, pensato mille volte, ma è un testo che qui leggiamo, diciamo, per mettere dall'altra parte, no? Appunto, per riflettere su questo aspetto che dicevo adesso alla fine, no? Qual è il cambiamento di logica visto dalla parte nostra? Perché già è abbastanza così, almeno a me fa un po' effetto pensare, come dire, il cambiamento di logica da parte di Dio, no? Che non sta lì ad aspettare che qualcosa succeda e poi alla fine tira la riga, fa la somma e dice ok, tot azioni buone, tot azioni malvagie, tot legge rispettata, tot legge non rispettata, il bilancio è positivo, hai abbastanza punti, ok, vieni a casa mia, tu invece non hai abbastanza punti, vai al diavolo, letteralmente, no? Ma già è sconvolgente che Dio non ragiona così, no? Che il Dio Padre di Gesù Cristo è Lui che viene ad abitare, no? Che si mette in gioco dalla parte nostra, no? Per mostrarci come si vive da ospiti, no? Ma poi la domanda successiva è cosa vuol dire per noi questo cambio di logica, cioè come funziona in un altro modo, no? E allora mi sembra che questo brano ci aiuti un po' a vedere questa cosa qui, e infatti il titolo che avete trovato sul programma è Uscire e Entrare, no? Cioè quello che ci riguarda non è per forza vivere sulla strada senza una casa, no? Ma imparare a uscire e entrare, no? Cioè non diventare stanziali, non mettere radici in un posto solo, no? Imparare a uscire dentro e entrare fuori, cioè a rovesciare il punto di vista rispetto alla parte del muro da cui uno sta, no? A ricordarsi che le case non servono a proteggere me dall'esterno, ma servono a salvaguardare l'esterno da me, se proprio c'è qualcuno da salvaguardare, no? E a consentirmi alcune cose per poter vivere. Ma speriamo che, appunto, ragionando sul brano, un po' questa cosa si veda. Voglio fare una piccola considerazione di ordine un pochino più generale, perché il brano è molto conosciuto, ma viene sempre letto giustamente ritagliato, cioè l'episodio, no? Gesù che entra a Gerico, il sicomoro, Zaccheo, poi va a casa, Zaccheo si converte e sembra un po' una favoletta happy end, cioè che figo, questo qua era un gran peccatore, però aveva questo desiderio, questa curiosità di vedere Gesù, e Gesù lo tocca, no? Con la sua presenza, e lui si converte, da tutto ai poveri, è il contrario del giovane ricco che Luca ha appena raccontato. Il giovane ricco se ne va triste, invece Zaccheo tutto contento. Che sì, è vero, è così, cioè c'è questa dimensione, ma detta così è troppo poco, nel senso che detta così risulterebbe una roba un po' vagamente moralistica, del tipo, le domande che ci facciamo sono: ma tu vuoi davvero vedere Gesù? Quando Gesù passa sei sicuro di ascoltarlo? Quando lo ascolti sei sicuro di essere in grado di decidere di dare la metà dei tuoi beni ai poveri, no? Cioè le ennesime domande centrate su di noi, cioè, in cui ciascuno continua a guardare il muro dalla propria parte, lui è dentro e gli altri fuori, e tu decidi chi sei tu, cosa hai fatto, eccetera. E per vederlo un po' bene questo testo bisogna dunque metterlo dentro il contesto in cui Luca lo scrive. E Luca, come tutti gli evangelisti, tra l'altro, Paolo, non ho dimenticato la richiesta di una bibliografia su Giovanni, ma non ho ancora trovato il testo adatto, cioè ho trovato solo dei testi grossi così che non sono consigliabili, quindi sto cercando qua se trovo un testo un po' più piccolo e leggibile da tutti, ma non l'ho dimenticato. Luca, come tutti gli evangelisti, non scrive semplicemente una storiella, no? Poi i testi dei Vangeli, lo sappiamo tutti, hanno una lunga storia di tradizione, di traduzione, di redazione, pezzi aggiunti, pezzi tolti, trasmissione di comunità, eccetera, più il pizzico finale che è i danneggiamenti dei manoscritti, no? Che questi testi sono testi antichi, come tutti i testi antichi ci arrivano attraverso una lunga storia, in questo caso più di 1000 anni, manoscritta, e la storia manoscritta ha sempre una serie di problemi, perché i topi mangiavano i manoscritti, perché i copisti facevano degli errori, perché no, per 1000 motivi, e certe volte poi, fatti un po' di errori, c'era qualcuno che, genio, che diceva: no, ma qua non si capisce più, mancano troppe parole, il topo ha mangiato questo, inventiamo, sistemiamo la frase. E poi a noi ci è arrivata una frase un po' sistemata, però in realtà, quindi Luca ha una costruzione architettonica, poi c'è la storia del testo che in qualche modo come dire, lo trasforma ulteriormente, però diciamo, e per questo appunto non è mai consigliabile una lettura troppo letterale, cioè di fidarsi della singola parola. Bisogna sempre cercare un po' l'architettura, perché qualche frase può essere cambiata, l'architettura in genere è stata conservata, quindi bisogna guardare un po' la struttura generale. Questo brano è collocato in una unità letteraria che copre la fine del capitolo 18 e tutto il capitolo 19, che è un'unità particolare, molto, è un'unità letteraria molto particolare, molto costruita. Se cominciate a leggere dal versetto 31 del capitolo 18 e andate avanti, scoprite che c'è una, fino alla fine del capitolo 19, c'è una grande inclusione, sono episodi diversi, narrazioni diverse, storielle diverse, che sembrano messe una attaccata all'altra, ma se fate attenzione ad alcune parole vedete che invece c'è una grossa inclusione. Il versetto 31, anche la parte prima, ma qui per fare in breve dico, versetto 31 del capitolo 18 dice che Gesù prende i 12 e dice: saliamo a Gerusalemme. E alla fine del capitolo 19 si dice: ogni giorno insegnava nel tempio, quindi è arrivato a Gerusalemme, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire. E c'è questa salita di Gesù a Gerusalemme che attraversa tutto il Vangelo di Luca, che è proprio la salita verso il Calvario, no? Che non è solo la salita finale con la croce, ma è da tutta la sua vita pubblica. L'inclusione qui è tra l'invito di Gesù ai suoi, che dice andiamo, e andiamo verso un destino chiaro. Per Luca, per il racconto del Vangelo di Luca, Gesù ha molto chiaro che salire a Gerusalemme significa morire, e gli scribi, i farisei, che dicono: mo come facciamo per farlo morire? Quindi la prima grande parentesi dentro cui questo brano è incastonato è già un po' meno happy end, ed è la parentesi della passione. Subito dopo c'è il ragionamento di Gesù con i suoi: il terzo giorno risusciterà, che è questo tema qua. Poi al versetto 35 c'è un piccolo episodio raccontato, episodio che a noi suona strano perché ne abbiamo varie versioni, nei diversi evangelisti è raccontato in modo molto diverso dall'uno e dall'altro, perché ognuno usa questo episodio, che probabilmente è un episodio reale ma per degli scopi diversi, che è la guarigione del cieco. Tutti gli evangelisti hanno delle guarigioni di ciechi, ma li usano perché è chiaro che la cecità è una malattia molto simbolica, molto diffusa, perché è legata ai temi della denutrizione, quindi nell'antichità era molto comune, ma contemporaneamente è una malattia molto simbolica. Giovanni la usa per far discutere i discepoli su di chi è la colpa, di lui o dei suoi genitori, perché si è nato cieco, perché se è nato già cieco non ne può essere colpa sua, tutta la questione. Ognuno la usa in modo un po' diverso. Luca qui la usa in un modo molto carino, che è che questo cieco vicino a Gerico strilla. gli dicono stai zitto, non disturbare il maestro, ma quello gridava ancora più forte, questo qua grida. Dall'altra parte, subito prima del discorso dei sacerdoti che vogliono fare morire Gesù, c'è il racconto dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, Osanna al figlio di David, con i farisei che dicono rimprovera questi che strillano, e Gesù dice se questi taceranno urleranno le pietre. Allora c'è una doppia inclusione, c'è il discorso sulla morte all'inizio e alla fine, sulla salita di Gesù a Gerusalemme per morire, poi c'è una seconda inclusione che è questa cosa di vedere per parlare, per dire, per rendere esplicito, chiaro, e come una necessità talmente insopprimibile che se stanno zitte le persone, se le persone diventano cieche e anche mute, come poi in altri racconti di Luca, saranno le pietre a gridare, cioè è qualcosa che non puoi non vedere, non sentire. Allora, queste sono, è la doppia parentesi dentro il quale sta l'episodio di Zaccheo, il racconto abbastanza particolare che fa Luca dei talenti. La parabola dei talenti noi non la leggiamo praticamente mai nella versione di Luca, che è una, è raccontata un po' diversa, e l'ingresso di Gesù appunto a Gerusalemme a dorso di asino con la gente, quello che ricorderemo nella Domenica delle Palme. Quindi è una costruzione interessante, perché si dice che questa scelta di Gesù, di Dio, di venire ad abitare in mezzo a noi non fa un buon effetto, non è ricevuta, no? Si diceva già nel prologo, le tenebre non l'hanno accolto, no? È una scelta costosa, mettiamola così, ha un costo. Ma questa scelta costosa chiede occhi e orecchie. Perché li chiede? Per motivi morali, per bontà d'animo? No, perché sennò le pietre prenderanno il nostro posto. Guardate che questo ruolo delle pietre è molto carino, perché nei Vangeli bisognerebbe fare una lettura su tutti i Vangeli su come funzionano le pietre, perché le pietre sono interessanti, no? Ci sono le pietre dell'adultera, ci sono quelli che dicono trasformerà anche le pietre in figli di Abramo se vuole, cioè ci sono tante pietre che funzionano. Se uno scandalizza i piccoli è meglio che si leghi una pietra al collo, no? E perché le pietre sono il pesante, l'inerte, quello che non si muove, quello che non ha un'anima, che non ha occhi, che non ha orecchie, che non ha braccia, che non ha piedi. E qui lascio a ognuno di voi, e che dunque diventa oggetto per essere scagliato contro gli altri, oppure oggetto che uno si lega al collo per buttarsi giù, cioè è un oggetto negativo, no? È un'idea pesante. C'è la pietra del tempio nelle tentazioni di Gesù, da cui il demonio dice tuffati, cioè c'erano tante belle figure intorno alle pietre. Ma diciamo, qui si dice, guarda che se uno non vede e non parla viene sostituito da una pietra, che è interessante, no? E all'interno, appunto, dicevo, c'è l'episodio di Zaccheo e i talenti, che sarebbero, come dire, traduzione, disposti a pagare il costo di questo rovasciamento di Dio. Se volete vedere e parlare, dovete fare come Zaccheo e come quelli che hanno ricevuto 10 talenti. Cioè, non è che dovete fare delle cose religiose, dovete riorientarvi rispetto ad alcune questioni fondamentali. Ciò che avete e ciò che siete. Ciò che avete, Zaccheo, ciò che siete, i talenti. Si vede un po', si vede l'architettura in questo modo o no? Sì? Ok, allora il testo dice così, è un testo breve nella versione di Luca. entrò nella città di Gerico e lo stava attraversando e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo alzatosi disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Il racconto è molto lineare, no? Molto semplice, non c'è niente di particolare da capire, fin troppo istantaneo, no? Tutto succede in fretta, non c'è... che è uno dei motivi, tra l'altro, per cui a noi questo testo fa una strana impressione, perché uno dice: vabbè, quello lì si è comportato da ladro fino all'altro ieri, no? Improvvisamente vede Gesù in faccia, Gesù non gli fa manco la paternale, non c'è un discorso, non c'è una guarigione, non c'è un miracolo, non succede niente, l'unica cosa che c'è è la maldicenza degli altri. E lui dice: ecco, quello che... E il dubbio che viene è: ok, ha fatto quella scena per tacitare la maldicenza degli altri, no? Per dire: io sono buono, no? Cioè, strano racconto. In realtà ovviamente è una stilizzazione, cioè è il racconto di un processo, no? Di una, un processo qui non in senso giuridico, ma in senso di un percorso che viene stilizzato in un episodio, ma in cui gli elementi sono quelli decisivi. Funziona un po' secondo la logica dei sogni, dove le dimensioni spazio-temporali sono strane, no? Non è che c'è tutto il tempo, gli episodi si sovrappongono, si passa da un luogo all'altro senza continuità, cioè funziona secondo la dinamica della profondità umana. La prima cosa è che entrò nella città di Gerico, questa è la conferma in qualche modo del metodo precedente, no? È sempre Dio che prende il primo passo, no? È lui che entra nella città, luogo delle case degli uomini, no? Entra nella città e poi entra nelle case, non in qualsiasi casa. In genere, almeno nel racconto di Luca, Gesù entra sempre nelle case dei peccatori, con l'eccezione della suocera di Pietro. Ma normalmente entra in case malfamate, no? L'altro giorno riflettevo, pensando anche a questa lezione, e pensavo che appunto c'è tutto questo tema della città che nel mondo antico, da Babele in poi, è l'immagine dell'opera dell'uomo, lo dicevo già l'altra volta, e dell'opera dell'uomo sembra un po' da sospettare, no? La città è un po' malvagia, no? E mentre abbiamo tutta la poesia della natura che parla di Dio, della bellezza, bla bla bla, e dicevo: ah, il pensiero antico contrapponeva città e campagna, cioè il pensiero antico. In fondo tutti noi viviamo in una specie di cristianesimo che è stato pensato per il mondo rurale e stabile, che non sopporta le città, che dice: vabbè, è normale, nelle grandi città la frequenza alla messa è più bassa, no? È normale, la funzione sociale del parroco in città è, No, nei paesi il parroco è il parroco, la sua parola è rispettata, così poi vai nelle città. E c'è una bellissima omelia di Bergoglio quando era cardinale, che gira in rete, che la trovate, che si chiama Dio nella città, in cui lui parte proprio da questa considerazione e dice: ma che buffa cosa, perché i casi sono due, o Dio è malvagio e dunque si trova e si incontra in campagna e non si trova e non si incontra in città, o siamo noi che non abbiamo capito qualcosa, anche considerando il fatto che sempre più la gente si urbanizza e anzi nel futuro le grandi città saranno degli agglomerati incredibili. Allora, siccome Dio sta dove stanno gli uomini, è venuto, cita proprio il prologo, è venuto ad abitare in mezzo a noi. Se gli uomini vanno ad abitare in città, sarà che siamo noi che non lo vediamo in città? Perché come potrebbe abbandonarci? Io trovo che da questo punto di vista, appunto, il cristianesimo ci metterà molto tempo a fare pace con le città, no? E forse il giorno che ci farà pace, appunto, sarà la Gerusalemme celeste, dunque avremo finito il tempo. Gesù entra nelle città, non ha diffidenza. Gerico, tra l'altro, è una strana città, una lunga storia per il popolo di Israele, non è una città qualsiasi, no? È la prima città conquistata al ritorno della schiavitù, i cui muri sono fatti crollare. La città viene conquistata dal popolo ebraico, che era una banda di straccioni che erano stati 40 anni nel deserto, non ci avevano armi, non ci avevano niente, girando intorno alla città tre volte suonando il corno, e le mura crollano e loro conquistano Gerico. Cioè una città un po' magica, no? E infatti il poveraccio che viene aiutato dal buon samaritano scendeva da Gerusalemme a Gerico, cioè andava in città, nella città degli uomini. Gesù entra nella città, come dire, la tentazione è di abitare tutti a Gerusalemme, di non entrare mai in città. Solo che Zaccheo, per incontrare Gesù, deve addirittura correre avanti, cioè deve andare ancora più dentro la città. E secondo me qui questo testo di Zaccheo ci mostra una cosa molto molto bella. In città non abita brava gente, è vero, abita gente come Zaccheo, pubblicano e ricco. Ma per incontrare Gesù tocca passare per le città. Non si può abitare proprio solo la propria casa, con il sogno che la propria casa sia un'isola felice, separata da tutto il resto del mondo, in aperta campagna. La nostra casa interiore deve avere delle vicinanze, dei vicini, e forse far parte di un palazzo, deve essere in città. Su questo si potrebbe, credo, ragionare un altro po', ma insomma. E la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo. Nelle omelie su questa cosa qua si è fatto cioè le peggio invenzioni. Di per sé quello che qui ci viene detto è che c'è una particolarità, è la stessa cosa che è detta dopo i talenti. 10, 5, 3. Zaccheo è uno specifico, non è un generico. Ha un nome, è piccolo, poteva essere alto e la storia aveva un altro svolgimento. Poteva essere grasso e non salire sulla pianta perché era troppo grasso. Cioè, è uno specifico, è un particolare, non è tutto, non è qualsiasi, non è chiunque, è uno molto collocato. Ed è uno che traffica quello che è. È pubblicano, è ricco, è piccolo. Dato che è piccolo deve salire su un albero, dato che è ricco regala i soldi. Cioè, quello che qui ci viene detto non è che è meglio essere ricchi, pubblicani, poveri, alti, bassi, ma quello qui ci viene detto è che uno deve sapere cos'è, conoscere la propria particolarità e trafficarla, che viene poi ripetuto subito dopo nella parabola dei talenti. Devi sapere quanti ne hai e decidere cosa ci fai. non so se riesco a spiegarmi, no? Per associazione pensavo, ho sempre delle associazioni un po' strane, capisco, però alla canzone di Andrea il giudice, che della propria piccolezza fa uno strumento di condanna, no? Ne fa una rabbia fondamentale per condannare chiunque, no? Ognuno di noi è qualcosa, nel bene e nel male, è ricco, è povero, è piccolo, è alto, è bello, è brutto. Il problema è sapere della propria particolarità, cioè sapere di non essere tutto e nemmeno cercare di esserlo, ma sapere cosa si fa con la propria particolarità. Lo traduco con un piccolo episodio, no? Abbastanza recentemente, ho parlato a lungo con alcuni amici così, che hanno un difficile momento nella loro storia familiare, nel loro matrimonio in particolare, e che si stanno molto accapigliando su delle cose che sono, cioè sono due persone oneste che si vogliono bene, intelligenti, che cercano di fare del loro meglio, eccetera eccetera, e si stanno accapigliando su delle cose che sono proprio le loro caratteristiche di fondo, cioè su cui 15 anni dopo essersi sposati hanno capito fino in fondo che l'altro è fatto in quel modo lì e che quello è un costo, no? E questo succede in tutte le storie di vicinanza, nei matrimoni come nelle amicizie, come ci metti molto tempo di affetti scambiati per capire che alcune cose dell'altro sono proprio così. Su qualcuno dice vabbè, pazienza, non ti va. Poi c'è magari quel punto su cui ti urti, no? E dunque su cui, e questi mi dicevano, forse abbiamo fatto proprio un grande errore sposarci, no? E al di là del fatto che dire questa frase sembra abbastanza brutto, perché uno comunque c'ha 15 anni di storia, ma una delle cose che io gli dicevo, parlando così con loro, gli dicevo, ma il problema non è se uno ha fatto un errore o no, perché a questo punto è un po' tardi per chiederselo, cioè sono passati 15 anni e avete dei figli, avete una storia condivisa, no? Cioè, vabbè, forse sì, forse può essere, però il problema è, ok, e adesso con questa particolarità di ciascuno dei due, che ci volete fare? Perché questi 15 anni di storia hanno costruito realtà, nel senso che hanno costruito anche l'esasperazione di certe volte particolarità. Forse se uno aveva un altro matrimonio cambiava in meglio o in peggio anche, a seconda delle cose. Ma voi siete oggi comunque il frutto di questa storia qua e non siete tutto, no? Uno a un certo punto deve rassegnarsi che il proprio non è un matrimonio perfetto. Forse diventa il momento in cui uno si sposa davvero, cioè in cui uno è molto grato, felice, smette di dire che forse non dovevamo sposarci nei momenti di difficoltà e dice questa è la mia vita, no? E non riesco a immaginarmene un'altra, dunque questa è benedetta, no? Ma non per rassegnazione, ma perché io sono qui, io abito qui. E posso pur dire in 5 minuti di nervoso, basta, me ne vado, e dopo però mi dico, dove vado? Cioè, davvero vorrei essere in un altro luogo? Riesco a pensare me stesso in un altro posto? Allora è chiaro, poi bisogna decidere con quella particolarità, col non essere tutto, con non essere la perfezione, che cosa faccio. E Zaccheo decide di fare una cosa, salire su un albero e restituire il proprio denaro. Sono 100.000 le cose che poteva fare, da piangersi addosso, sono piccolo e non riuscirò mai a vedere Gesù, una delle reazioni più comuni dell'universo, cioè sperimento che c'è una cosa, una piccolezza in me di qualsiasi genere, mi siedo per terra e comincio a dire ecco, non è giusto, perché proprio io, perché a me, eccetera eccetera, no? Da lì fino a miliardi di cose, poteva usare in mille modi la sua particolarità. Corse avanti e per riuscire a vederlo salì sul sicomoro perché doveva passare di lì. che vuol dire che il Vangelo non ce lo diceva, era piccolo ma agile, correva ed era in grado di salire su un albero. E quando dico uscire e entrare dal proprio abitare presso se stessi, intendo questa cosa qua, una consapevolezza di quello che siamo, di qual è la nostra casa, di come è fatta, nelle sue bellezze, nei suoi limiti, nel suo essere com'è, e la decisione di cosa farci di quegli spazi lì. In questo modo si può sempre uscire e entrare nella propria casa e lasciare uscire o lasciare entrare coloro che ci circondano, no? Zaccheo la prima cosa che fa, dato che è piccolo, sale su un albero, va bene, ragionevole, usa la sua piccolezza e, bene, e cerca di vedere Gesù. Perché doveva passare di là, l'abbiamo già detto mille volte, questo verbo qua doveva, soprattutto in Giovanni ma anche in Luca, doveva salire a Gerusalemme, dove è un verbo molto particolare perché indica sempre la decisione divina, no? Non è semplicemente il dire, in Giovanni all'inizio del racconto della Samaritana ad esempio, no? Gesù doveva passare dal pozzo di Giacobbe, se uno guarda la geografia e dice partiva dalla Giudea per andare in Galilea, doveva passare di lì, tu guardi la geografia e dici no, non doveva passare di lì, cioè quella è la strada più lunga, cioè perché doveva? Doveva nel senso che c'era quell'appuntamento, no? Cioè quello che gli evangelisti ci dicono è non è casuale, no? C'è un luogo, un tempo, uno spazio in cui la tua particolarità incontra la decisione di Dio di venire ad abitare in mezzo a noi. Cioè la decisione di Dio di dover aspettarti a un certo punto. Tra l'altro Dio è uno molto testardo, per cui se tu non lo noti la prima volta si mette un altro angolo, poi si mette un altro angolo, cioè si fa notare a un certo punto, no? Cioè trova il modo di, perché Gesù doveva incontrarci. E quindi c'è questo appuntamento che Zaccheo non conosce, ma attenzione, prima ci è detto che Zaccheo sa di sé e traffica quello che ha, perché questa è in qualche modo la condizione previa, quello che garantisce la nostra libertà, non è l'essere buoni, l'essere disponibili, l'essere, ma sapere di noi e trafficare quello che siamo, cioè, vivere fino in fondo noi stessi. Questa è la condizione per cui Dio ci può aspettare da qualche parte. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo. Questa è un'altra cosa su cui varrebbe la pena di fare una bella ricerca sui Vangeli, perché Vangeli Atti in particolare, nei momenti clou, in tutti i momenti in cui la narrazione diventa forte, c'è qualcuno che alza lo sguardo, ed è una struttura antica, una corpo questione antropologica, no? Guardarsi sui propri piedi è una cosa, alzare gli occhi, alzare lo sguardo, guardare lontano, no? Guardare in su è un'altra cosa, no? Dice di un'altra anima, di un'altra casa interiore, no? Dice di quello che i padri della Chiesa, anche commentando questo testo, parlano di macrotimia, no? La capacità di guardare in lontananza, no? Inventano questa parola, macrotimia, che è una bella parola, che viene poi tradotta in latino con magnanimità, anima grande, no? Ma la macrotimia è più che un'anima grande, è proprio, la spiegano così, è la capacità del contadino di seminare, bagnare, coltivare, aspettare senza nessuna assicurazione sul frutto che verrà. Sa che se non semina è sicuro che non spunta niente, certo, no? Quindi non c'è scelta, deve seminare, no? E deve fidarsi, deve guardare lontano, deve organizzarsi per aspettare il tempo, no? alzare lo sguardo, guardare lontano, no? Gesù alza lo sguardo e vede Zaccheo, no? È buffo perché nel nostro immaginario è Dio che sta in alto e l'uomo in basso, no? E qui è il contrario. Ancora una volta il rovesciamento cristologico è fortissimo, no? È l'uomo che sta in alto e Dio sta in basso. Ed è Dio che deve guardare in su per trovare l'uomo, no? E quando gli apostoli, alla fine del, del Vangelo di Luca, all'inizio degli Atti, staranno col naso per aria, appare un angelo, perché Gesù è salito al cielo, appare un angelo che gli dice: perché cercate in cielo? Cosa è stato guardare in su? Alzò lo sguardo e gli disse: scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scendi, che è la stessa operazione che Gesù ha fatto, è sceso dal cielo. Fai come me, scendi, cioè, non te mettere in alto, mettiti dalla parte del basso, perché così posso fermarmi a casa tua. Vieni giù. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ed ecco qua tutta l'ambiguità, lo sbilanciamento, il dentro e fuori che entrano in gioco. L'accusa è: è entrato in casa di un peccatore, perché il dentro compromette, perché lo sbilanciamento di Gesù sbilancia tutti gli altri, perché l'ambiguità dell'entrare in una casa di uno che è conosciuto come un peccatore segnerebbe anche Gesù, e tutti dicono: è entrato in casa di un peccatore. E poi è curioso perché si dice: ma Zaccheo, alzatosi, da dove si è alzato? Eh? Cioè, era cioè doveva scendere, no? Cioè, ma Zaccheo sceso, disse, no, ma Zaccheo alzatosi, eh? C'è questa, allora qui sì, può essere che è saltato un pezzo, che il topo si è mangiato tre righe, cioè, e che dunque stavano seduti a tavola, mentre stavano seduti a tavola, in altri racconti Zaccheo c'è, cioè, questa cosa qua, che stavano a tavola, e dunque alzatosi vuol dire alzatosi da tavola, no? Però è bello questo gioco comunque, per cui Zaccheo scende per alzarsi, perché è esattamente la paradossalità di quello che ci succede. Perché siamo noi, siamo particolari, forse siamo piccoli, se traffichiamo rischiamo di sentirci bravi perché abbiamo trafficato, siamo riusciti persino a arrampicarci su un albero e dunque a dire: ah, vedi, con i miei limiti ho fatto delle cose fantastiche. Ci viene detto: scendi, datti una calmata. E a quel punto possiamo alzarci. La dinamica dell'alto basso è molto interessante in questo testo. E Zaccheo dice: ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto. Che la dice lunga su come era diventato ricco, nel senso che se la metà di quello che ha lo regala, con la restante metà a quelli a cui ha rubato da quattro volte tanto ciascuno. Ragazzi, ma quanto aveva trafficato? Perché, come dire, no? Se ho rubato 10 e ho ancora 10, non posso dargli 40, no? Per di più, se ho rubato 10 e ne tengo solo la metà, che fa 5, ancora meno posso dargli 40, no? Doveva aver rubato secco, eh? Cioè, aver fatto un bel lavoro fino di arricchimento. E qui appunto quello che mi viene da dire è: cioè vivere alla grande, anche sbagliare alla grande se serve. L'Apocalisse dirà che l'unica chiesa, nella lettera alle sette chiese all'inizio, di cui proprio si dice peste e corna, è quelli che sono tiepidi, no? Di vomito, dice il testo, no? Trafficare la propria vita vuole necessariamente dire sbagliare, ma non c'è rischio troppo grande, no? Non c'è rischio che non si possa prendere in questa logica qua. Gesù gli rispose: oggi in questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Questi due versetti vengono sempre letti un po' via in questo racconto, troppo velocemente, perché ci si ferma molto su Zaccheo. Ma di per sé, se è vera l'inclusione di cui ho parlato all'inizio, il protagonista di questo brano non è Zaccheo. La questione non è quella moralistica di Zaccheo che diventa peccatore e si converte. La questione è come si fa a entrare e uscire, si fa come Zaccheo, ok? Perché? Perché oggi in questa casa è venuta la salvezza. E qual è la salvezza che è venuta in quella casa? Raramente quando si fa o si sente un'omelia su questo testo, qualcuno si occupa di chiedersi questa roba, no? Cosa vuol dire oggi in questa casa è venuta la salvezza? Perché di per sé l'unico motivo per cui questo brano è carino sarebbe capire questa frase qua. Che cosa è successo in quella casa? Zaccheo non è ancora andato in paradiso perché non è morto, quindi non può essere quella salvezza lì. Qual è la salvezza perché oggi è entrata in questa casa? La risposta devota è: Gesù è la salvezza. Ok, cioè, cosa vuol dire questa cosa? Che salvezza è per Zaccheo questa cosa qua? Perché è una salvezza? Commento prima il versetto successivo, poi torno su questo. Il versetto successivo dice: il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. E qui nella nostra testa suona troppo il linguaggio ecclesiastico, no? Le donne perdute, cioè chi è perduto, la pecorella smarrita, tutti questi qua che sarebbero i peccatori, i cattivi, eccetera eccetera. Quindi Gesù incontra i pubblicani e quindi non incontrerà mai noi, che andiamo sempre in parrocchia, andiamo a messa la domenica, non siamo mica la donna perduta o il pubblicano, no? In tanti dialetti c'è un proverbio, no? Che dice: quando uno cerca una cosa e non la trova a casa, dice: la casa nasconde ma non perde. Che è vero, no? Cioè, se sai che è a casa una cosa, prima o poi in genere salta fuori, magari ci mette dei mesi, ma prima o poi salta fuori, perché per strada le cose si perdono, se qualcun altro le trova, si distruggono. Se sono in casa, prima o poi le trovi. Le case nascondono, ma non perdono. E il figlio dell'uomo è venuto a darci una casa che nasconde, ma non perde. Che a volte mette le nostre vite in strane situazioni, non le troviamo più, non sappiamo più dove sono esattamente, ma niente è perduto, assolutamente niente è perduto, tantomeno il nostro dolore e la nostra fatica, niente è perduto, perché questa grande casa che è di proprietà di Dio nasconde ma non perde. La salvezza che è entrata nella casa di Zaccheo è la salvezza di poter, per esempio, usare in un altro modo ciò che è il suo denaro, non avere più dentro di sé il bisogno di accumularlo. poter restituirlo, non avrei più bisogno di rubare. È la grande libertà di non essere più un proprietario, che, come dicevo all'inizio, offre solo vantaggi. Che ne pensiamo teoricamente, quando la salvezza entra nella nostra casa, quando scopriamo che la casa nasconde ma non perde, facciamo l'esperienza che, per esempio, se uno si preoccupa meno, campa meglio. Lo sappiamo tutti, razionalmente. Cioè, che maggior leggerezza è un modo migliore di vivere per me e per gli altri. È una salvezza. La salvezza che è entrata nella casa di Zaccheo è, certo, è occasionata dall'incontro con Gesù, è causata dal dono di Gesù, ma è l'azione di Zaccheo. Metà di ciò che possiedo lo do ai poveri, se ho rubato restituisco quattro volte tanto. Non c'è più smania di possesso, è più libero, ha un bagaglio meno ingombrante. La logica è questa: fidarci che la nostra vita è una casa di proprietà di Dio, perché Dio è venuto a abitare in mezzo a noi, e dunque la nostra vita nasconde ma non perde. Ci sono pezzi della nostra esistenza che a volte sono oscuri o molto faticosi, in cui trafficare le nostre vite, le nostre relazioni, l'accettazione degli altri, la quotidianità, le preoccupazioni, è un traffico faticoso, ma niente va perduto, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare ciò che era perduto, a rimettere in gioco, a rimettere in vista ciò che sembrava perso, e quindi possiamo perdere tutto, perché Dio farà così, perderà la propria vita. Dirà più avanti Luca: chi perde la propria vita la troverà, chi cerca la propria vita la perderà. La logica è questa, logica rovesciata, cioè appunto non da proprietari, di coloro che possono entrare e uscire. Ogni tanto ormai capita, no, che sarà capitato anche a voi di sentire persone che ti dicono che in certe situazioni abitative non possono partire, fare un viaggio, andare, perché la casa vuota potrebbe essere preda dei ladri, no? E uno dice: bello però avere una grande casa, una bella casa eccetera, che diventa una prigione, perché non puoi più andare via, o devi trovare qualcuno che vada a stare lì, perché se no poi vengono i ladri, no? Ecco, è esattamente il contrario di Zaccheo, no? Possiamo perdere, possiamo andare via, possiamo regalare, possiamo, non siamo i proprietari. E dunque c'è un entrare e un uscire possibile che si moltiplicano.